Bluesland, un blues come forse non l'avete mai sentito prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo, di e con Maurizio Pugno.
In questa puntata torno un attimo su un tema che mi sta sempre a cuore. La produzione, fino a qualche tempo fa, determinava la riuscita di un album ed era direttamente proporzionale al suono che aveva in testa quel determinato produttore, che rimaneva impressa a livello di sound su tutte le cose che faceva, come se fosse un timbro sonoro che in una delle puntate precedenti ho definito identità sonora. Nella black music spesso questa identità era addirittura cercata a tutti i costi e poi forgiata da un'etichetta discografica, proprio per distinguersi. Questo tipo di ricerca era talmente forte che, ad esempio, un'etichetta discografica come la Motown Records è diventata talmente caratteristica per stile sound da trasformarsi in un genere musicale ben preciso, la Motown appunto. Con quel sound, quel suono che ha contraddistinto artisti come Stevie Wonder, Marvin Gaye, Al Green, The Temptations, Gladys Knight, Lionel Richie, Jackson 5 e decine di altri. Nel blues è successa la stessa cosa. Negli anni 80, ad esempio, il produttore Bootsy Glover fondò l'etichetta Alligator Records e vi posso assicurare che i dischi Alligator, a torto o a ragione, hanno quel suono lì, il suono Alligator appunto. Gli album sotto questa etichetta, sia di vecchi marpioni come Albert Collins, James Cotton, Lonnie Brooks, Johnny Copeland, Otis Rush, Coco Taylor, eccetera, che di giovani scoperti di allora come Little Charlie and the Nightcats, William Clark, The Paladins, Tinsley Ellis e tantissimi altri, suonano un po' con quei colori lì, Alligator appunto, fortemente condizionati dal sound voluto da Bruce. Ma per rendere più semplice a tutti, e non solo ai bluesofili, cosa intendo per identità sonora, brevemente faccio degli esempi con un suono che credo voi tutti conosciate bene. Suono concepito da quel genio della produzione che è Daniel Lanois, l'uomo che dopo l'esperienza con Brian Eno inventò il suono degli U2, questo per intenderci, quello dell'album Joshua Tree e di I'm Still Haven't Found What I'm Looking For.
Oh,
Ora, tenendo presente questo sound come stampo, per tirare una linea che in modo eterogeneo mi aiuti a far capire cosa intendo, ecco quello che ha fatto Daniel Lanois con altre produzioni nel corso degli anni. Ne prendo solo poche a campione. Questo che vi sto per presentare è Chris Whitley, un bluesman bianco, bello e dannato, morto a soli 45 anni nel 2005. Fu preso da Lanois dalla metropolitana di New York, dove io l'ho visto suonare tutto il repertorio di Johnny Winter e Charlie Parker da solo con la dobro. E mi uccise. Comprai all'epoca il suo disco che puzza ancora di whisky. Dicevo, fu preso da Daniel Lanois e letteralmente buttato in studio per suonare le sue songs sotto la sua produzione. Questa era Living with the Law. Non trovate un'identità sonora collegabile a quella degli U2? La musica è sì diversa, ma l'identità sonora li collega in modo netto e chiaro. Questo album, intitolato Living with the Law, appunto, uscì nel 1991 e fu registrato a New Orleans, da Lanois nel suo studio appartamento. Uscì sotto la produzione di Malcolm Barr, che qui suona anche tastiere e tambourine, per la Columbia Records. Ma anche qui, per esempio, con un grande del mainstream del cantautorato internazionale, Bob Dylan, in questo disco capolavoro che è Oh Mercy, pubblicato dalla Columbia nel 1989. Ascoltiamo Most of Time.
feet on the ground. I can follow the path, I can read the sign. Stay right with it when the road unwinds. I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice I see you gone most of the time. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. Make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. And I don't even think about her most of the time. Straight most of the time. I'm strong enough not to hate. I don't build a illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how thick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway content. Most of the time, I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide from the feelings that I've buried inside. I don't compromise and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time,
si sente anche qui Daniel Lanois? Direi al quadrato. In questo album, uscito nel 1989, come dicevo, Bob Dylan narra della sua permanenza a New Orleans, dove l'album è stato registrato quindi, ed emergono dalle paludi della sua anima le suggestioni, le visioni e le paure di un autore che cerca una nuova via. E Daniel Lanois, direi, fu determinante per far risaltare tali stati d'animo con il colore del suono. Oppure ancora, con i Neville Brothers, attraverso questo brano che dà il titolo all'album del 1989, Yellow Moon. Mm-hmm. Anche qui la sua ombra sovrasta il suono. Questo album, totalmente registrato e prodotto da Daniel Lanois, è uno dei miei dischi preferiti. Ma che dire di quest'altro album omonimo di Robbie Robertson, del 1987, uscito su Geffen Records. Ascoltiamo Fallen Angels.
Against the sun, live my dream, my lost friend. Come down, Gabriel, and blow your horn. Someday we will meet again.
Non è plateale il suo intervento? Od infine, con se stesso, in questo album a suo nome del 1993, registrato per la Warner Bros., intitolato For the Beauty of Wynonna. Questa è The Messengers e la utilizzo appunto per lasciarvi un messaggio. A prescindere dai nostri gusti, questa è identità sonora. Blues Omnibus Lucet.
No. the key.